Buon pomeriggio e bentornato nei nostri studi ad Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. Grazie per essere con noi.
Grazie per l'invito, grazie a tutti.
Allora, Scotto, abbiamo alcune questioni quest'oggi da discutere, da approfondire insieme, iniziando da quella che è di fatto la notizia della settimana, cioè la bocciatura da parte del governo, della maggioranza, questo disegno di legge delle opposizioni sul salario minimo. Lei, commentando questa notizia, ha detto: diciamo alle destre che non finisce qui, abbiamo perso la battaglia in Parlamento, ma nel paese reale la domanda di salario minimo è maggioritaria. Intanto, si aspettava questo finale?
Francamente no, per questo sono, come dire, incazzato e deluso, ovviamente non rassegnato. Perché a un certo punto è la partita, quando noi siamo riusciti nel mese di luglio a imporre il tema attraverso una operazione unitaria delle opposizioni.
C'è stata anche un'importantissima raccolta firme, esatto, no? Che ha superato le 500.000.
E a impedire alla destra che lo sopprimessero a luglio il nostro disegno di legge. Questo fu il tentativo. E con la Meloni a un certo punto, in pieno agosto, con fare anche un po' arrogante come suo solito, convoca le opposizioni in pompa magna e sostanzialmente dà atto alle opposizioni di aver posto un tema, mi sarei aspettato un atteggiamento diverso. Non ci siamo mai fidati di Giorgia Meloni.
Senta, ma atteggiamento diverso che cosa significa? Un atteggiamento di ascolto, di approfondimento?
Mi sarei aspettato un atteggiamento di ascolto e almeno una controproposta, non una delega. Una delega mostre che cancella il salario minimo, persino dal punto di vista del nome. Questo nome non deve più esistere, deve finire nel cimitero delle leggi mai nate. Non c'è una soglia e addirittura viene peggiorato perché si parla di contratti più applicati e più diffusi e non dei contratti comparativamente più rappresentativi, cioè quelli firmati dalle organizzazioni sindacali che hanno più iscritti. Dunque si spalanca una porticina verso la contrattazione pirata. E poi addirittura si apre la strada allo scandalo delle gabbie salariali. Vede, cioè, alla fine questi ci portano a prima del 1970. Per fortuna non hanno avuto ancora il tempo di portarci un po' più indietro nel tempo, diciamo. Ma si vede dentro questa destra una certa nostalgia canaglia verso il sindacalismo corporativo, quello subalterno al governo, allergico al conflitto sociale. L'attacco al diritto di sciopero rivela esattamente questo.
Allora, ricordo ancora il numero di Radio Immagina per porre le domande ad Arturo Scotto, che quest'oggi è il nostro ospite, 342 14 26 902. Non è un regalo alle opposizioni, Scotto, questa mossa del governo?
Ma vede, se noi fossimo un'opposizione che si occupa di prendere uno 0,5% in più sulle macerie del paese, sì, effettivamente è un regalo. Perché la maggioranza in questa curva sbanda e per questo noi continuiamo a dire abbiamo perso in Parlamento, ma nel Paese non è così. Il punto è che non siamo un'opposizione che ragiona sul tanto peggio, tanto meglio. Siamo un'opposizione che ragiona su quello che è meglio per il Paese, per le lavoratrici e per i lavoratori. Dunque non ci hanno fatto un regalo e hanno fatto un danno a una larga fascia di popolazione che vive di salari troppo bassi e hanno dato un messaggio, come dire, forse ancora più grave e più pesante. La politica non si deve occupare della vita delle persone, deve soltanto assecondare, diciamo, la spinta del mercato. Quando la politica certifica la propria impotenza, cioè non poter usare la forza della legge per imporre salari adeguati e dignitosi, questo apre le porte a stagioni molto molto pericolose. Quindi è un danno a chi lavora, è un danno alla politica, certo e sicuramente una figuraccia per Palazzo Chigi.
Senta, Scotto, a proposito di danni, insomma, lei oggi che cosa si sente di dire a quella fascia di popolazione, insomma, oltre 3 milioni e mezzo di persone che hanno di fatto un problema di salario povero, no? Che, per cui arrivare a fine mese significa dover rinunciare a tante cose. Cioè, come continuerà questa...
Allora, intanto mi sento di dire che il tema riguarda i 3 milioni e mezzo sotto i 9 euro, ma riguarda, come dicono i dati Istat, oltre 6 milioni di lavoratrici e di lavoratori, cosiddetti fragili, cioè che pur avendo un salario lordo orario superiore ai 9 euro... sono comunque poveri perché lavorano troppo poco. È uscito una settimana fa il dato della crescita dei lavoratori intermittenti, con contratti intermittenti, che lavorano talmente poche ore a settimana che non riescono ad arrivare nemmeno a 500 euro al mese, per quanto il loro salario lordo orario sia addirittura tra gli 11 e i 13 euro, penso ai settori del turismo, dell'agricoltura ed altri settori ancora. Dunque c'è un tema generale di lavoro povero e dunque c'è il tema di organizzarlo politicamente, di rappresentarlo e di unire queste istanze dentro una lotta generale che riguarda sicuramente il salario minimo, ma riguarda la qualità del lavoro, i contratti, riguarda la stabilità del lavoro, riguarda secondo me anche la redistribuzione e la riduzione dell'orario di lavoro. Su questo abbiamo proposte che nei prossimi giorni avanzeremo, perché ci sono segnali importanti anche nel mondo dell'impresa. Se guardiamo la Lamborghini, se guardiamo la Luxottica, se guardiamo il contratto firmato dai bancari, io penso che oggi sia sempre più urgente porre il tema della settimana corta, della riduzione dell'orario di lavoro. D'altra parte è la storia che ci dice questo. Noi siamo nell'ambito di una straordinaria rivoluzione digitale che cambierà i connotati del lavoro e del rapporto del lavoro con il nostro tempo di vita. L'intelligenza artificiale ovviamente rischia di bruciare milioni di posti di lavoro, ma allo stesso tempo può liberare un pezzo del lavoro e portarlo verso una dimensione più equilibrata nel rapporto con la vita. Non c'è mai stata una rivoluzione industriale che non abbia comportato con sé una riduzione drastica degli orari di lavoro nella storia dell'umanità. Oggi è il tempo di affrontare questo nodo.
Scotto, guardiamo un secondo il versante opposizioni, no? Il lavoro, appunto, che assieme per esempio al Movimento 5 Stelle avete portato avanti sulla questione salario minimo. Possiamo pensare che questa bocciatura in qualche modo farà da collante anche guardando ai prossimi mesi, alle prossime battaglie, cioè che costruire un fronte comune forse sarà un po' più facile?
Oggi ho letto parole importanti pronunciate dal presidente Conte in un'intervista.
Sì, un'intervista alla stampa con la vice direttrice Annalisa Guzzo-Crea.
Dove dice in maniera abbastanza netta che il salario...
Lui dice: abbiamo piantato il seme dell'alternativa al governo Meloni. Esatto. Riporto le parole di Conte.
Dice parole molto importanti, dato di un'unità delle opposizioni che non era scontata, attorno a un tema che ha incrociato la vita delle persone, che dunque riporta al centro la questione sociale. Io penso che occorre fare qualche passo in più. Penso che dobbiamo provare a lavorare su su dei temi comuni, delle piste comuni, che oggi sono lasciate, dalla destra in maniera clamorosa.
Mi dà due titoli su questo?
Sanità, questione fiscale, perché ormai siamo, all'apoteosi della rendita e dei condoni da parte di questo governo, mentre invece c'è bisogno di un'iniziativa forte sul tema di una fiscalità progressiva e generale, dove chi ha di più dia una mano a quelli che stanno sotto a crescere. E penso allo stesso tempo sulla battaglia generale della democrazia, che incrocia inevitabilmente il tema della qualità del lavoro. Abbiamo una destra che dice: tutto il potere a me, Il premierato forte è il segno di una duplice operazione. Da un lato commissariare il Quirinale e dall'altro comprimere gli spazi del Parlamento. La stessa delega sul salario minimo, come dire, è un antipasto di premierato, come ha detto la nostra segretaria Elly Schlein. È come se dicessero al Parlamento, ma innanzitutto alla sua maggioranza, alla loro maggioranza, non è il Parlamento che dà la fiducia al governo, ma sono i governi che possono concedere la fiducia ai parlamenti. Quando tu scegli di trasformare una legge iniziativa parlamentare in una delega al governo, il Parlamento è come se si ammutinasse dal proprio diritto di scegliere, ed è inutile che ci vengano a raccontare frottole dalla destra, la delega comunque avrà un parere da parte delle commissioni. Il parere non sarà vincolante, per cui la commissione può pure esprimere un parere critico rispetto all'attuazione della delega sulle retribuzioni, ma il governo se ne può ampiamente, passatemi il termine, fottere.
Ricordo, per chi si fosse messo all'ascolto di Radio Immagina soltanto ora, che il nostro ospite oggi è il parlamentare del Partito Democratico Arturo Scotto. Quando parlo di destra, pensa più a Fratelli d'Italia o alla Lega di Matteo Salvini, che insomma di passi a destra ne sta facendo molti. Penso a quello che è stato l'incontro organizzato qualche giorno fa a Firenze, no? Anche se è stato definito un incontro azzoppato per l'assenza di alcuni leader.
Ma intanto, anche se era azzoppata l'assenza di Wilder e di Le Pen, comunque era una sfilata da film dell'orrore a cui ha assistito questo paese, di un impasto di estremismo di destra, di nazionalismo spinto e per certi aspetti anche di neonazismo, se penso alla FD. Credo che la Meloni avrà qualche problema. E però attenzione, a me sembra che si stia determinando una dinamica, lo raccontano anche i fatti di queste ore. Da un lato il redivivo Vannacci, che sembra dettare lui la linea alla destra, tant'è che Fratelli d'Italia e la Lega si azzuffano tra di loro su chi è più vicino e compatibile con un generale che dal punto di vista del rispetto dell'istituzione in cui siede, del rispetto dell'istituzione di cui è dipendente, insomma, è molto molto discutibile. Dall'altro vedo una dinamica che si apre, per esempio oggi, con la querela del ministro Crosetto nei confronti del direttore del giornale. Attenzione, lì sta succedendo qualcosa. Le metto in fila, non faccio ipotesi, però registro dei fatti. Primo fatto, Crosetto querela un giornale che ha cambiato proprietà da qualche mese. Proprietario è vicino alla Lega, ma il direttore del giornale è intimo di Giorgia Meloni in questa fase. Come è noto, ha anche contribuito a scrivere una celebre intervista che potremmo comprare, diciamo, in tutte le librerie. Una intervista, diciamo, che usare il termine apologetica forse essere molto moderati, diciamo, per non usare altri termini. Quando Crosetto dice nel comunicato stampa in cui annuncia la querela che si tratta di una cosa che ha dei mandanti, chi sono i mandanti? Non credo che siano nell'opposizione, hanno fatto tutto da soli. Ho l'impressione che dalle parti di Palazzo Chigi tra qualche settimana, nei prossimi giorni, si ballerà parecchio.
Staremo a vedere quello che accadrà. Allora, siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora qualche minuto. Intanto le chiedo, il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sembra essere momentaneamente sparito dai radar della politica di Palazzo Chigi. Lei ha capito a che punto siamo, se ci saranno altri ritocchi, se perderemo altre risorse?
Io ho capito una cosa, ma questo era evidente in nuce. Qui, se posso dire, con un filo di autocritica che dovremmo fare tutti, non aver provato a evitare che i 209 miliardi di euro che abbiamo portato noi a questo paese, con un negoziato durissimo, quando nessuno credeva che fosse possibile per l'Europa reagire di fronte a, diciamo, come dire, la pandemia attraverso strumenti eccezionali, come è stato il Next Generation EU, con l'introduzione finalmente di un abbozzo di Eurobonds. Aver lasciato quelle risorse alla destra che votò contro il Next Generation EU è forse il più grande errore che la storia, diciamo, come dire, ci attribuirà nei prossimi anni. Bisognava provare a tenere insieme. E però oggi noi ci troviamo di fronte a una destra che conferma un dato, è contraria al Next Generation EU, perché loro sono negazionisti sulle questioni climatiche. Sono abbastanza prudenti rispetto ai temi che riguardano la transizione digitale, anche perché la transizione digitale imporrebbe una serie di strumenti, per esempio, faccio un esempio, sulla lotta all'evasione fiscale, che non aiuterebbero un pezzo dell'elettorato vivo del centrodestra. Sono contrari alla riduzione dei divari di genere, di generazione e territoriali. Sono quelli dell'autonomia differenziata e sono quelli che approvano nella delega un ok alla contrattazione di secondo livello differenziata territorio per territorio. Ma poi nella delega, accanto alla delega, approvano di notte alle 11 di sera un ordine del giorno della Lega che scrive: sarebbe auspicabile per alcuni settori, come ad esempio nel mondo della scuola, un'evoluzione della contrattazione che da una retribuzione uguale per tutti passi a garantire un pari potere d'acquisto per tutti. Non si capisce che significa se non si legge il rigo successivo, ipotizzando una base economica e giuridica uguale per tutti, cui aggiungere una quota variabile di reddito temporaneo correlato al luogo di attività. Cioè, queste sono le gabbie salariali nel pubblico impiego e nella scuola. Cioè, noi ci troviamo di fronte a un'operazione abominevole che segnala che cos'è questa destra. Sono entrati sovranisti a Palazzo Chigi e ne sono usciti leghisti.
Va bene, allora Scotto, siamo in chiusura. Io però una domanda su quelli che sono stati martedì scorsi i funerali di Giulia Cecchettin, la risposta che c'è stata anche dell'opinione pubblica, non soltanto per chi fosse, perché è stato presente a Padova, tantissima gente c'era fuori dalla chiesa, quelle che sono state le parole anche del padre di Giulia Cecchettin, che ha invitato soprattutto gli uomini, no? a parlare di questo, di questa piaga che si chiama femminicidio. Che cosa manca ancora? Che cosa si può fare di più?
Ma io credo che manchi la presa di consapevolezza che è finito un tempo, diciamo, millenario del dominio maschile su tutti gli aspetti della società. E questa fine, che è un fatto positivo come tutte le rivoluzioni, porta purtroppo dei colpi di coda che sono drammatici e che producono, diciamo, questi femminicidi che sono il segno di una società vecchia che sta morendo, e nel momento in cui muore
batte
gli ultimi colpi, è più violenta e ha una furia omicidia, prova a difendere il proprio territorio. Io credo che bisogna essere nettissimi, innanzitutto come uomini, a partire dall'educazione di base, e credo che il fatto che in un paese come l'Italia, a partire dalla scuola, con l'educazione sentimentale, non si sia riuscito a fare un passo in avanti.
Non sessuale, ma sentimentale, perché ho visto che il governo di educazione sessuale non vuole
quello
parlare.
Quello, diciamo, lasciamo perdere l'ipocrisia della destra, ma al netto dell'ipocrisia e di questo bigottismo a targhe alterne di cui sono protagonisti i principali leader della destra, un bigottismo che viene, come dire, imposto sempre agli altri ma non praticato da se stessi, un perbenismo, diciamo, come dire, della domenica, c'è un nodo vero. fare la scelta a partire dalla scuola di una ora di educazione sentimentale è il segno di un paese che si fa carico di superare, di uscire da questa stagione. Il fatto che la leader della destra, la prima presidente del Consiglio, su questo non solo non sia pronta, ma non abbia nemmeno la sensibilità di mettere il tema al centro come urgenza. Cioè, questi qui hanno esordito con la prima legge sui rave party. Il primo atto del governo Meloni è stato un decreto.
Lo ricordiamo bene, quindi abbiamo parlato.
Un decreto sui rave party, quando abbiamo 107 donne uccise dall'inizio dell'anno. Cioè, siamo di fronte, come dire, a una visione distorta della realtà. Quando la politica si separa totalmente dalla realtà, fa un danno enorme e soprattutto rischia di dichiararsi impotente e inutile.
Era l'onorevole Arturo Scotto, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Buon lavoro e a presto. Noi con questo siamo giunti al termine del nostro spazio. Io ringrazio il lavoro allo streaming di Silvio Garbini, tutti voi all'ascolto naturalmente, da parte di Cristiano Bucchi, l'augurio di una buona giornata, buon ascolto e a presto.